Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il trauma non è un destino. Il passato non è una condanna, ma un punto di partenza è un saggio di psicologia clinica e autoaiuto di Sandra Sassaroli, figura di riferimento della psicoterapia cognitivo-comportamentale in Italia. Il libro affronta il tema della sofferenza psicologica partendo da una tesi precisa: un evento traumatico può segnare la storia personale, ma non determina in modo definitivo identità e futuro. L'opera si rivolge a lettori che convivono con ansia, panico, rimuginio, insonnia o con gli effetti di esperienze dolorose, offrendo una cornice interpretativa e strumenti pratici per rileggere il passato senza subirlo. Il taglio è divulgativo, ma clinicamente orientato, non propone una semplice riflessione teorica, bensì un percorso che aiuta a distinguere tra trauma e difficoltà comuni, a riconoscere le strategie di sopravvivenza diventate disfunzionali e a costruire margini di scelta più ampi nel presente. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il trauma come storia personale, non come condanna definitiva. Il nucleo del libro è la decostruzione dell'idea che il trauma funzioni come una sentenza psicologica irrevocabile. Sassaroli parte da una situazione molto comune. Chi soffre tende a leggere ansia, panico, blocco emotivo o autocritica come prove che un evento passato abbia definito per sempre la propria identità. L'autrice propone invece un cambio di prospettiva. Il trauma va compreso come parte della biografia, non come spiegazione totale di tutto ciò che accade dopo. Questa impostazione è importante perché sottrae il lettore alla logica deterministica che alimenta impotenza e rinuncia, invece di chiedersi solo cosa nel passato abbia rovinato il presente. Il libro invita a domandarsi quali significati siano stati attribuiti a quell'esperienza e come tali significati possano essere modificati. Il valore dell'argomento sta proprio qui: non negare il dolore, ma impedirgli di diventare l'unica chiave di lettura della vita intera. Secondo, distinguere il trauma dagli eventi dolorosi della vita quotidiana. Un aspetto centrale del testo è la distinzione tra trauma in senso clinico e altri eventi difficili che, pur essendo dolorosi, non producono necessariamente le stesse conseguenze psicologiche. Il libro insiste su questo passaggio perché molte persone usano la parola trauma per descrivere qualsiasi esperienza negativa, rischiando di confondere sofferenze diverse e di costruire interpretazioni eccessivamente globali. Sassaroli mostra che chiarire questa differenza aiuta a capire meglio la propria storia. Non tutto ciò che ferisce lascia lo stesso tipo di traccia e non tutte le ferite richiedono lo stesso intervento. Questa precisione concettuale è tipica dell'approccio cognitivo-comportamentale, che mira a separare i fatti dalle conclusioni automatiche che ne derivano. Dal punto di vista pratico, la distinzione serve a evitare sia la minimizzazione sia la drammatizzazione. Il lettore viene così guidato a leggere con maggiore accuratezza la propria esperienza, riducendo il rischio di attribuire al passato un potere esplicativo sproporzionato rispetto alla realtà dei vissuti. Terzo, le strategie di sopravvivenza che diventano ostacoli. Il libro non si limita a individuare l'origine del dolore, ma analizza le risposte che la persona costruisce per difendersi. Molte di queste strategie nascono come tentativi intelligenti di sopravvivenza: evitare certe situazioni, controllare in modo eccessivo i pensieri, rimuginare, irrigidirsi emotivamente, anticipare il peggio. Il problema, secondo l'impostazione del volume, è che ciò che in un primo momento protegge può nel tempo trasformarsi in un meccanismo autolesionista, mantenendo ansia e sofferenza. Questa è una delle idee più utili del libro. perché sposta l'attenzione dal colpevolizzare se stessi al comprendere il funzionamento dei propri comportamenti. Il lettore non viene descritto come debole o sbagliato, ma come qualcuno che ha adottato soluzioni efficaci solo nell'immediato. Il passaggio cruciale consiste nel riconoscere quando la difesa sta diventando parte del problema. In questo modo, la sofferenza non viene solo raccontata, ma osservata nei suoi processi concreti, aprendo la strada a cambiamenti più realistici e meno moralistici. Quarto, rimuginio, panico e insonnia letti come processi modificabili. Il volume attribuisce grande rilievo ai sintomi che spesso accompagnano l'esperienza traumatica o la vulnerabilità emotiva, rimuginio incessante. Ansia, insonnia, panico, senso di gabbia mentale. Non li tratta come semplici etichette, ma come processi psicologici che hanno una funzione e quindi possono essere compresi e trasformati. Questo è un punto distintivo rispetto a molti testi divulgativi che si fermano alla descrizione del disagio. Qui, invece, il sintomo viene letto dentro un circuito pensieri allarmati, attenzione selettiva al pericolo, interpretazioni catastrofiche e tentativi di controllo che spesso peggiorano la situazione. L'approccio cognitivo-comportamentale emerge nella volontà di spezzare questi cicli con strumenti concreti e osservabili. Il lettore ottiene così una cornice più operativa per leggere il proprio malessere, non solo perché soffre, ma anche come la sofferenza si autoalimenta. Questa prospettiva è rilevante perché restituisce un margine di intervento, suggerendo che il problema non coincide interamente con il passato, ma si mantiene nel presente attraverso abitudini mentali e comportamentali modificabili. Infine, integrare il passato per costruire scelte, abilità e significati nuovi. La proposta finale del libro è fortemente orientata al futuro, non cancellare il passato, ma integrarlo in una storia personale più ampia. Il testo insiste sull'idea che tra ciò che è accaduto e ciò che accadrà esista uno spazio di libertà fatto di scelte, abilità e nuovi significati. Questa formulazione è importante perché evita sia l'oblio sia la fissazione sul trauma. Integrare significa riconoscere espertise dolorosa, senza lasciarle il monopolio dell'interpretazione di sé. Dal punto di vista clinico, questo implica un lavoro graduale, osservare i propri schemi, interrompere risposte disfunzionali, apprendere modalità più efficaci di regolazione emotiva. Il libro si distingue perché non presenta la guarigione come un atto improvviso, ma come un processo di rieducazione psicologica. In questo senso, offre al lettore una visione concreta e non idealizzata del cambiamento, fondata su competenze che si possono apprendere e consolidare nel tempo. È proprio questa combinazione di realismo, chiarezza e orientamento operativo a rendere il testo utile per chi cerca un percorso di comprensione e non solo consolazione. In conclusione, questo libro è indicato soprattutto per chi vive un rapporto difficile con il proprio passato, per chi riconosce in sé effetti persistenti di esperienze dolorose e per chi desidera strumenti seri, ma accessibili, per comprendere ansia, rimuginio, panico o blocchi emotivi. Può interessare anche chi lavora nella relazione d'aiuto e cerca un'introduzione chiara all'uso divulgativo della prospettiva cognitivo-comportamentale sul trauma. Il principale beneficio dell'opera sta nella sua capacità di spostare il focus dalla fatalità alla possibilità di intervento. Non promette soluzioni magiche, ma offre una struttura di pensiero utile per leggere meglio i propri meccanismi interni. Rispetto ad altri libri sul trauma, si distingue perché evita sia il linguaggio eccessivamente teorico, sia la semplificazione motivazionale. La tesi centrale è rigorosa e concreta, il passato conta, ma non esaurisce la persona. Per questo il volume risulta particolarmente prezioso per chi vuole passare da una narrazione di condanna a una narrazione di comprensione, responsabilità e cambiamento progressivo. Se vuoi supportare Sandra Sassaroli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!